Annunciato, diamo anzitutto il benvenuto a Nicola dall'altra parte del telefono. Buongiorno e bentornato dopo un po' di tempo che non ci si sentiva. Ci senti bene, Nicola?
Ciao, ciao, buongiorno a tutti quanti quelli che stanno ascoltando.
Benissimo. Allora, oggi ti abbiamo disturbato, a dire il vero, per farci raccontare, anche per chiedere il tuo parere su una serie di fatti che si svolgono a un po' di distanza da dove risiedi di solito. Anche persino a queste latitudini sono arrivate le immagini di quanto sta avvenendo in Andalusia, giorni e giorni di scioperi da parte dei metalmeccanici, soprattutto della provincia di Cadice. E scioperi, manifestazioni, anche scontri piuttosto violenti con le forze dell'ordine. Ecco, ti chiederei anzitutto di raccontarci un po' quello che sta accadendo. Per noi qui in Italia, insomma, è qualcosa, probabilmente la prima volta che buca l'attenzione dei media. È così anche lì nello Stato spagnolo, oppure no? Qual è la situazione?
No, assolutamente. Diciamo che tutta la vicenda che si è sviluppata intorno alla provincia di Cadice, tra l'altro bisogna sottolineare come non solo in generale l'Andalusia, se non proprio la zona della provincia, diciamo, della Piana di Gibilterra e poi della stessa provincia di Cadice, siano una delle province, delle zone dove i livelli, diciamo, di disoccupazione, di caduta reale fortissima di potere d'acquisto e di grande soprattutto precarietà di vita sono appunto una delle zone più alte di tutto quanto lo Stato spagnolo. L'attenzione dei media è stata costante, poi andrebbe appunto infatti il problema è che, diciamo, che da un principio di attenzione, diciamo, relativamente oggettiva, cioè su uno stato di agitazione, di sciopero da parte delle maestranze del settore metalmeccanico dell'area, si è poi, diciamo, in generale alzata la classica cortina sulla violenza. Il tentativo, che non è nuovo, voglio dire, assolutamente, che è quello della divisione, il tentativo di divisione tra buoni e cattivi, tra scioperanti buoni, dei raggruppi poi di cattivoni infiltrati e quant'altro. Tutto questo dentro anche a una dialettica che è stata molto molto forte anche all'interno non solo delle due compagini del governo, vale a dire tra Unidas Podemos e il Partito Socialista, se non dentro lo stesso Podemos o comunque le aree afferenti, soprattutto quelle, diciamo, andaluse, in relazione appunto alla postura che ha tenuto il partito di co-governo appunto rappresentato da Podemos. Io credo che è importante fare in primo luogo, diciamo, una breve radiografia di qual è stato, diciamo, l'origine di questa grande mobilitazione. In primo luogo bisogna tenere presente appunto quello che dicevo prima, un'area di depopolamento molto importante della zona del sud, una delle zone più povere del sud dello Stato spagnolo. Una realtà che vede più di 20.000 lavoratori del settore metalmeccanico impiegati in grandissima maggioranza nelle piccole e medie imprese dell'indotto, delle grandi industrie come Airbus o Navantia e quant'altro, no? E con un livello, diciamo, di temporalità dei propri contratti impressionante, cioè nel giro di pochi anni è possibile arrivare ad avere 100 contratti differenti, no? In forma appunto di temporale. Questo suppone un livello di precarietà assoluto e suppone soprattutto poi un livello di ricatto costante sui tempi di lavoro. Bisogna tenere presente che i livelli straordinari sono altissimi, però dentro a una realtà che vede oscillare tra i 300 e i 400 euro in meno al mese di quelli che sono i convegni metalmeccanici siglati a livello statale. Per cui diciamo che la mobilitazione è stata centrata soprattutto su questi due elementi: uno, quello di rinnovi di contratti che sono scaduti oramai da anni, però ponendo al centro due elementi: uno, della questione appunto dell'aumento salariale significativo, dall'altra parte quello della fine o comunque dell'affrontare radicalmente il tema appunto della temporalità, e quindi con contratti diciamo a carattere determinato. L'80% più o meno dei lavoratori sono diciamo in questa realtà, vivono questa realtà di precarietà, che è una precarietà, torna a dire, non solo lavorativa bensì anche quella appunto di vita.
Nicola, scusami,
bisogna tenere presente che essendo la maggior parte lavoratori appunto con questo tipo di caratteristiche anche contrattuali e con un altissimo livello di temporalità, come dicevo, nella gran parte di questi comparti di aziende non c'è la rappresentanza sindacale classica, anche se poi la trattativa, e questo è anche diciamo un altro elemento interessante da valutare, la trattativa è stata fatta con diciamo con la patronale da parte dei due sindacati statali maggioritari, che sono UGT e Commissiones Obreras. E i lavoratori invece si sono costituiti in una formula diciamo di auto-organizzazione chiamata coordinamento dei lavoratori metalmeccanici, che non ha una rappresentanza sindacale effettiva, non erano seduti al tavolo delle trattative, per cui anche le meccaniche diciamo della mobilitazione sono sfuggite assolutamente a quelle che sono poi le caratteristiche diciamo no? classiche del controllo sulle mobilitazioni da parte dei sindacati appunto di Stato. E la dinamica è stata quella che appunto tu hai raccontato, che molti avranno potuto vedere, immagino, nei vari servizi televisivi, però diciamo che ci sono stati 10 giorni di mobilitazione assoluta, con una capacità di partecipazione alla mobilitazione impressionante, non solo da parte di oltre 20.000 operai metalmeccanici, bensì anche con un appoggio pazzesco, incredibile, da parte di tutti quanti gli altri settori sociali. Per cui lo sciopero è diventato uno sciopero generale e generalizzato. Il sostegno da parte della popolazione della provincia di Cadice è stata immensa, ed è stato uno degli elementi che ha giocato molto a favore sulla demistificazione di, appunto, di quello che dicevo prima, cioè il classico gioco dei buoni e dei cattivi, dipingere le azioni di resistenza operaia come azioni di vandalismo e quant'altro. Un ultimo elemento che mi sembra importante sottolineare è stata la reazione assolutamente smisurata, per questo poi ha avuto anche diciamo ricadute dal punto di vista del dibattito politico, da parte della polizia. Per la prima volta cose che non sono accadute per esempio durante la stagione assolutamente tesa, virulenta, conflittiva dei processi indipendentisti in Catalogna, o anche diciamo dentro le vicissitudini storiche che ha vissuto il Paese Basco, per la prima volta sono state utilizzate i tank, i blindati in piazza contro gli scioperanti. Questo diciamo da parte del governo, che si dichiara il governo più progressista dell'universo, è stato qualcosa che ha acceso diciamo in maniera assolutamente eccezionale il dibattito, e per questo prima facevo accenno anche poi alle tensioni interne alla compagine di governo, non solo tra Podemos e il Partito Socialista, no?
Certo.
Se non anche all'interno appunto dei settori affini a Podemos.
Senti, due cose ti volevo chiedere. La prima è il contesto in cui ci sono queste mobilitazioni, mi pare di capire, non è un contesto di deindustrializzazione, è un contesto in cui ci sono lavoratori e lavoratrici sfruttati che cercano un miglioramento delle proprie condizioni. Quindi non è una Taranto, ecco, è qualcosa di diverso, capire un po' a chi ci ascolta da qui. E l'altra questione che ti volevo chiedere, tu dicevi appunto il problema delle forze politiche come si pongono, ci hai detto che la popolazione appoggia massicciamente la protesta, ci sono formazioni politiche o sindacati, la prima che mi viene in mente è il SAT, ovviamente il Sindacato Autonomo dei Trabajadores Andaluso, ma ci dicono anche settori importanti locali di Podemos che in qualche modo appoggiano i manifestanti oppure no?
Ma in primo luogo, rispetto alla prima questione, ecco, appunto, non è assolutamente la zona di Cadice paragonabile per esempio a Taranto, no? Cioè non c'è un polo industriale unico, no? Stiamo parlando di una grande area che va dalla Piana di Gibilterra fino appunto a Cadice, in cui ci sono tante piccole e medie imprese che fanno parte di questo indotto appunto che lavora sul metallo e appunto diciamo che questo io credo che ha rappresentato anche i livelli di solidarietà di cui facevo accenno prima, hanno una radice anche nel fatto che appunto è una popolazione locale. Cioè i lavoratori sono popolazione locale e ovviamente non sono soltanto i lavoratori, stiamo parlando anche di migliaia di famiglie. Se parliamo di una situazione per cui anche poi ne farò accenno, diciamo, alla risoluzione del conflitto che c'è stata pochissimi giorni fa, no? Con la firma appunto sindacale su un accordo con la patronale. Però appunto stiamo parlando di una situazione di estrema precarietà e di impatto sociale enorme, non solo dal punto di vista appunto di un livello di conflitto classico capitale-lavoro, no? E come dicevo prima, stiamo parlando di un'area e una provincia che stanno all'interno della regione più grande della Spagna, che è Andalusia, ed è anche la regione con il più alto tasso di disoccupazione e di potere d'acquisto minore in comparazione, in confronto con le altre regioni, soprattutto quelle del centro-nord. Quindi detto questo, appunto dicevo, il livello di solidarietà che si è espresso è un livello di solidarietà eccezionale, che si è manifestato, come anche tu ricordavi, da parte di diverse forze politiche. Bisogna tenere presente che Podemos di Andalusia, che aveva una caratterizzazione fortemente diciamo eterodiretta da parte di quello che era la sinistra, il partito, organizzazione sinistra anticapitalista, no? Che era maggioritario, no? Nel gruppo dirigenti, ecco, da poco prima della pandemia ha deciso di uscire fuori ufficialmente da Podemos e di conformarsi come organizzazione autonoma con una sua rappresentanza che già esisteva dentro al Parlamento regionale, ed ha un livello di internità molto forte. Soprattutto bisogna tenere presente che il sindaco di Cadice, no? Mm-hmm. È appunto un sindaco eletto con Podemos, però è uno dei massimi rappresentanti con Teresa Rodriguez, che è la sua tra l'altro compagna, rappresentanti di sinistra anticapitalista, no? Quindi con una traiettoria anche diciamo di ben prima della configurazione di Podemos, con una traiettoria diciamo di carattere militante con radicamento sociale più forte. Poi c'è stato, per cui dicevo che il sindaco è stato uno dei personaggi che è stato lì presente quotidianamente a fianco delle barricate con i lavoratori e con gli studenti, perché bisogna ricordare anche che i livelli di partecipazione anche agli scontri e quant'altro, hanno visto anche una composizione giovanile importante, e per cui diciamo tutta un'area anticapitalista di sinistra di classe e soprattutto anche dentro poi le vicissitudini confliggenti che esistono dentro Podemos sono state lì a manifestarsi e quant'altro. Poi sono state anche partecipazioni, per esempio, dai Paesi Baschi, delegazioni, appunto qua ci sono state anche altre esperienze molto recenti di scioperi che sono durati quasi 300 giorni, con livelli anche qui di conflitto importanti, di altre fabbriche del settore industriale della zona di Bilbao, che sono scesi giù in delegazione appoggiando la lotta, hanno portato giù anche un contributo diciamo di solidarietà concreta, 4.000 euro raccolti tra i lavoratori in colletta e quant'altro. Cioè, voglio dire, a livello statale questa lotta è stata una lotta che è stata, diciamo, io credo un paradigma, no? Perché da un lato appunto ha visto un livello di conflitto apertissimo, no? Dentro un processo di tendenziale pacificazione e di accordi che anche il governo di Sanchez, il governo socialista di Podemos, hanno cercato di costruire con i settori della Confindustria, e dall'altra parte questo livello di conflitto, diciamo, ha suscitato da parte anche dei padroni e poi delle destre un grido d'allarme su appunto possibili emergenze, no? Conflittuali che si possono aprire. La stessa dinamica, e chiudo su questo, diciamo, la stessa dinamica di mobilitazione da parte delle destre che hanno accompagnato per esempio la manifestazione nazionale organizzata per la prima volta congiuntamente dalla Polizia Nazionale e la Guardia Civile insieme alle altre forze delle polizie regionali come il Mosso di Squadra Catalunya e l'Erzanza nei Paesi Baschi, che si sono manifestati a migliaia il sabato scorso a Madrid, tra l'altro davanti proprio al Parlamento, cosa mai concessa a nessuno, loro lo possono fare tranquillamente. Beh, certo. Ecco, è stata una manifestazione di carattere non semplicemente corporativo, no? Su rivendicazioni corporative, salariali, sindacali e quant'altro, eccetera, no, ma è stata una manifestazione tutta politica contro il governo, centrata su un elemento che a me appare assolutamente rappresentativo, no? Di che cos'è questa destra spagnola, no? Che è contraria, la manifestazione era ufficialmente convocata contro la riforma, che è una riforma tra acque di rose, diciamo, no? Si direbbe a Roma, sulla riforma appunto della legge Bavaglio, che è una legge che impiantò il Partito Popolare durante l'epoca del governo di Rajoy, e che è che la stessa Unione Europea, diciamo, che non eccelle, diciamo, per i livelli, diciamo, di difesa democratici, di diritti civili, ecco, ha condannato in varie occasioni, perché è una legge assolutamente autoritaria, con un livello di involuzione democratica e dei diritti sia dei cittadini che della stessa diciamo, stampa, giornalisti e quant'altro, impressionante. Ed è stata utilizzata a man bassa anche durante l'epoca della, diciamo, tutta quanta questa lunga fase di pandemia, è stata utilizzata a man bassa anche in forma appunto repressiva rispetto a vari comportamenti sia individuali che sociali. Ecco, si sono manifestati a migliaia contro questa legge, chiedendo ancora più mano dura, no? E questo sottintende ovviamente i processi involutivi che accompagnano oggi, diciamo, la dialettica dentro le varie destre, con un settore come quello di Vox, che è un partito marcatamente neofascista e franchista, con carattere, diciamo, però che di tendenziale egemonia e con l'etarismo con alcune aree importanti del Partito Popolare, in primo luogo per esempio con Isabella Ayuso, che è la sindaca di Madrid, che in questo momento è uno degli aghi di riferimento di quella che è la pressione che vive oggi, per esempio, un partito che si candida ad essere alternativa al Partito Socialista come è il Partito Popolare.
Senti, Nicola, l'ultima cosa che volevamo chiederti riguardo il futuro di questa mobilitazione. Hai detto che c'è stato un accordo, una firma. Ecco, questa firma in qualche modo ha stoppato le mobilitazioni, le iniziative, oppure continuano le richieste da parte della piazza?
No, la mobilitazione per il momento, nelle formule che abbiamo visto nelle giornate precedenti, con le manifestazioni costanti, cortei oceanici, blocchi stradali, barricate, scontri, autopiste bloccate e quant'altro, ecco, tutto quanto questo oggi non c'è più, c'è stato. Per questo è interessante la vicenda, perché a un certo punto il governo, no, che per il momento era stato o al balcone o l'unica risposta che aveva, no, dato era quella di mandare appunto i blindati, con livelli di violenza da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti pazzesca, no? Già scende in campo e cerca di giocare un ruolo di mediazione, soprattutto prendendosi per mano dei sindacati di Stato, UGT e Commissione Sobrera, che ricordo appunto che non sono quelli che poi rappresentano in forma di sindacalizzazione la maggior parte degli operari di questo indotto, delle imprese di quest'area, però ovviamente sono gli unici titolari per poter negoziare e firmare i convegni.
Certo.
Per cui c'è stato un accordo, alla fine della fiera c'è stato questo accordo che è stato firmato di notte dai sindacati e dalla patronale, no? E che è stato poi ufficialmente ratificato dalle assemblee dei lavoratori. Ora, su questa cosa della ratifica delle assemblee dei lavoratori ci sono varie notizie, letture, voci contrastanti e quant'altro. Diciamo che a livello ufficiale le assemblee hanno ratificato questo accordo, a livello informale, però ovviamente io ti parlo di una situazione che è un poco distante a livello proprio fisico da dove sono qui a Bilbao, però alcune voci di votazioni che sono state maggioritariamente, che hanno visto maggioritariamente esprimersi contro questo accordo, poi appunto il risultato ufficiale, come spesso è accaduto anche nella storia italiana purtroppo, no? Le ratifiche, no? Sì, delle assemblee bravo. Vengono cambiate, no? Il risultato elettorale viene cambiato dai confederali, ecco. Però che il dato reale è che non c'è una mobilitazione adesso, cioè dopo la ratifica di questo accordo, appunto dopo la siglazione di questo accordo, non c'è una mobilitazione reale. Esiste, per quello che io so, qualche iniziativa di qualche impresa, cioè di operai e lavoratori di qualche impresa, che mantengono livelli di agitazione, no? Con alcune rivendicazioni anche di carattere più specifico rispetto alla propria impresa. Però che neanche è una situazione a macchia di leopardo, di conflitto, che ancora è vigente. Per quello che appare è che la mobilitazione sia rientrata, almeno in carattere che abbiamo visto fino a qualche giorno fa. Ora, poi l'altro discorso è quello, il lascito, quello che sedimenta, quello che rimane su quel terreno. Io credo che in primo luogo comunque si possa interpretare l'accordo, poi spendo due brevissime parole su questo accordo, però comunque si voglia interpretare questo accordo è frutto di una lotta di classe. Cioè, quello che è riapparso con assoluta virulenza e protagonismo è la lotta di classe in questo paese, no? Con le caratteristiche
più classiche
esattamente della lotta di classe, ed è questo che ha fatto timore moltissimo, io credo, alla patronal. Bisogna tenere presente che lì i padroni sono, cioè, per quella che è la storia anche dell'Andalusia, che è una storia di terratenientes, di grandi proprietari, latifondo, tutto legato tra l'altro alla nobiltà, a tutta questa merda di no? Sì. Ecco, tutto quanto questo, quindi là i padroncini, perché appunto sono, diciamo, padroni di aziende piccole o medie, sono veramente, hanno un carattere appunto assolutamente di, quasi direbbe, di caciche, di no? Un cacichismo, una forma padronale assolutamente autoritaria, no? E paternalista molte volte, no? E quindi questa cosa ha spaventato molto. Io ho sentito le dichiarazioni fatte da alcuni rappresentanti appunto delle imprese date in televisione, ed erano, quello che si leggeva era che praticamente loro non si aspettavano questo tipo di reazione, no? Operaia, e soprattutto non si aspettavano un livello di condivisione, di appoggio, di sostegno anche militante, materiale, da parte della popolazione. Per cui questo messaggio è lo stesso che, diciamo, ha portato poi allo stesso governo a dover intervenire in una vicenda locale che però ha assunto caratteri nazionali importantissimi. Tra l'altro anche il dibattito dentro ai compagni, alle sinistre, diciamo, diffuse, parcializzate e quant'altro, hanno riattivato non solo livelli di solidarietà, che ovviamente ci sono stati, bensì anche un livello di riflessione di carattere teorico dentro quella che è una situazione per la quale c'è una grande offensiva da parte delle destre, però c'è anche da tenere presente che c'è questo governo, che è un governo, diciamo, che ha una formulazione unica, diciamo, in Europa, no?
Con è questa partecipazione.
È un ibrido, assolutamente. Per cui questo. E l'accordo siglato, non entro nello specifico, diciamo, dei dettagli, però diciamo che è una via intermedia fra quelle che erano le richieste, cioè le richieste sindacali e quelle che erano le proposte da parte appunto dei padroni. Sostanzialmente ci sono concessioni da parte delle due parti, no? Non è una grande, diciamo, conquista, è una prima conquista, io credo significativa, però hanno dovuto, rispetto a quella che era la postura di partenza da parte dei padroni, c'è stato un retrocedere in maniera molto grande su alcuni elementi, che sono, uno, quello di aumenti salariali spalmati su 3 anni di durata del convegno. I sindacati chiedevano 2 anni della durata del convegno per poter poi negoziare ulteriori aumenti e condizioni di lavoro. 2, è quello dell'introduzione annuale dell'IPC, cioè vale a dire il costo della vita, l'aumento del costo della vita che viene stabilito annualmente, no? E quindi introdurlo questo anche in forma retroattiva nella busta paga. E e poi una questione sulla questione della temporalità, che mi sembra l'elemento più deficitario dal punto di vista, diciamo, dell'accordo, che lascia, diciamo, non stabilisce niente, io credo, di concreto, anche se poi per legge l'80% dovrebbe essere fisso e il 20% solo temporale, però appunto, visto le magagne che si possono fare sui contratti, questa cosa rimane un poco
fluida,
diciamo, nell'aria.
Ho capito. Nicola, sono passate le 11, tu te ne devi andare, lo sappiamo. L'ultimissima cosa telegrafica per farci capire anche un altro aspetto: i due sindacati ufficiali che partecipano alle contrattazioni, l'UGTL e Commissione Sovreras, diciamo, noi storicamente li definiamo come, o almeno erano, i sindacati, uno legato al Partito Socialista Spagnolo, l'altro al Partito Comunista Spagnolo. È ancora così, oppure, diciamo, si è un po' modificata anche questa forma di relazione?
Io credo che tutta quanta la storia dei sindacati, anche quelli, se guardiamo, anche tu che la conosci, anche la situazione dei Paesi Bassi,
certo,
quella dei sindacati maggioritari qui di carattere nazionalista è cambiata radicalmente. Quindi nei Paesi Baschi, per esempio, ELA, che era l'emanazione diretta storica del Partito Nazionalista Basco, quindi di un sindacato molto corporativo, eccetera, oggi...
Diciamo una CISL locale, ecco, per far capire magari
una CISL locale, e adesso invece si è trasformata quasi in una USB, no? Cioè, e gli fa le pulci anche all'ABA, al sindacato storico della sinistra indipendentista qui in Pasqua. Però invece a livello nazionale là c'è una ossificazione assoluta di sindacati come sindacati di Stato. Io credo che anche il dibattito interno è un dibattito che, voglio dire, non ha paragoni, io credo, per esempio, con tutti quanti i distinguo che ci possono essere, per esempio in forma, diciamo, più nostrana con la CGIL, o per esempio la dialettica, no, FLM e CGIL generale, diciamo,
certo.
No?
Sì.
Qui non c'è questo, io vedo un'ossificazione molto forte, vedo appunto sindacati che sono sindacati di Stato, proprio sottolineo questa valenza, no? Sono sindacati di Stato, tra l'altro adesso con una forma di cooperazione e cogestione molto importante con il governo di Sanchez e Podemos, no? In più c'è una... UGT chiarissimamente un partito è ancora legata, diciamo, a quello che è tutto quanto l'intorno del Partito Socialista, no? A livello politico, per storie personali, per interessi anche di carattere economico, stiamo parlando di sindacati che controllano tante cose qui, no? Nel nostro spagnolo. E Comissione Sobreras, che invece io credo che soprattutto nel gruppo dirigente, che tra l'altro è un gruppo dirigente che viene dai Paesi Baschi, c'è questa tensione più sul versante Podemos, anche perché, vabbè, dentro a Podemos c'è ufficialmente il Partito Comunista, quindi in questa compagine, diciamo, di cartello elettorale istituzionale c'è anche il Partito Comunista, che torna a giocare un ruolo anche, diciamo, diretto, non solo attraverso Izquierda Unida, no? Mm-hmm. E basti pensare che Yolanda Díaz, cioè la vice prima ministra del governo spagnolo, che è quella che è la persona che ha sostituito Pablo Iglesias, no? in quel posto, è una affiliata del Partito Comunista, oltre che essere, diciamo, eletta per Podemos, ed è soprattutto la persona sul quale oggi, e sarà interessante vedere poi questo durante il percorso che avrà questa storia fino ad arrivare alle prossime elezioni generali, da qui a un paio d'anni probabilmente, no?
Sì.
Però c'è una scommessa di carattere politico elettorale nuova che sta suscitando tra l'altro molto interesse dentro i settori, diciamo, di una sinistra riformista, potremmo chiamarla così, o neoistituzionale, che appunto vede al centro questo fronte ampio, come viene definito, che si sta cercando di costruire, che vede al centro appunto la figura di questa Díaz, che viene a presentarsi come la futura possibile candidata alle elezioni come presidenta del governo spagnolo, da parte di un'area di sinistra variegata che cerca una riunificazione, o perlomeno incomincia a ragionare su una riunificazione dopo la debacle che ha vissuto appunto l'esperienza di Podemos, no? Quindi un superamento stesso della stessa storia di Podemos. Bisognerà vedere quello che c'è, però torna a dire appunto, se il UGT continua ad essere ancora fortemente condizionato dal Partito Socialista, Commissione Sobreras già, diciamo, ha storia un poco più differenziata, anche se continua ad essere, diciamo, non ufficialmente l'emanazione del Partito Comunista, anche perché il Partito Comunista oramai è spagnolo, diciamo, non è quello di una volta, quindi
non solo lì
conta, infatti conta ben poco, se non c'era Podemos probabilmente stavano, diciamo, no?
Certo,
alle pezze proprio, e quindi niente, vedo diciamo, un interesse maggiore da parte di Commissione Sobreras alla dialettica, appunto, in questo percorso di cui parlavo prima, su un fronte ampio, eccetera. Dopodiché, dal punto di vista conflittivo, niente, cioè, tante belle parole e dichiarazioni, però poi diciamo che c'è una formula di cogestione, tra l'altro, che sta, io credo, governando molto bene, appunto, Yolanda Diaz, che è ministra del lavoro, e per cui sta giocando sui due tavoli, quello della confrontazione con la patronale e con la Confindustria, diciamo, e quella con l'interlocuzione con i sindacati di Stato, molto intelligente, per cui diciamo che vedo poco livello, diciamo, di tensione e di conflitto che possa scaturire da questi sindacati di Stato, molta volontà di accordo anche per esempio sulla nuova riforma della legge sul lavoro, che sarà uno dei temi, diciamo, caldi, no, del futuro, però ecco, poco elemento, diciamo, di conflitto. Quello che è accaduto a Cadice e dintorni ha riacceso invece il dibattito e le spie allarme dappertutto, però soprattutto a me la cosa che mi appare più interessante è quella che ha riacceso una non solo speranza, diciamo, per riattivare processi di conflitti di lotta di classe, bensì anche un elemento importante dentro la suggestione anche che le immagini hanno trasmesso, di un dibattito nuovo su come la sinistra anticapitalista, le formazioni, diciamo, antagoniste che sono oggi disperse sul territorio possono confrontarsi dentro un processo nuovo di rinnovamento sia teorico che pratico.